Buongiorno a tutti. Iniziamo questa settimana con le lezioni che saranno dedicate a degli aspetti di approcci sperimentali e in particolare dedicheremo la maggior parte, diciamo, della discussione a, per quanto riguarda le tecniche morfologiche, perché sono quelle, diciamo, che ci caratterizzano maggiormente e sui quali quindi preferisco soffermarmi. Non possiamo fare tutto e quindi bisognava dare una priorità e, anche in relazione a quello che, di cui avremo bisogno per poter discutere più avanti nel corso dei diversi esempi di cellule o di tessuto che potremmo discutere, ci appoggeremo molto alle tecniche morfologiche. Allora, è saltato un pezzo, sarebbe microscopia e tecniche di rilevazione, diciamo, ma e attraverso questo, anche per guidarvi nello studio, alla fine dovreste conoscere quelle che sono le tecniche che vedremo assieme, riuscire ad associare a ciascuna tecnica la tipologia di microscopio che si può utilizzare, saper riconoscere abbastanza rapidamente la tipologia di microscopio, perché vedremo che le possiamo classificare in grandi categorie e avere delle chiavi, diciamo, di lettura per il riconoscimento delle diverse tipologie di microscopio. Almeno avere un ordine di grandezza. E poi vedremo appunto quali sono i principi fondamentali che sono al di sotto dei metodi di rilevazione, cosa possiamo dire sia per quanto riguarda la messa in evidenza o gli esperimenti che prevedono di lavorare su un tessuto morto, su un tessuto che ha dovuto subire dei trattamenti che non sono compatibili con la sopravvivenza cellulare, e invece quello che è più recente e che permette di rispondere a specifiche domande, perché riusciamo ad avere dei metodi che, pur prevedendo una colorazione, una visualizzazione, sono compatibili con la sopravvivenza cellulare e quindi possiamo utilizzare questi metodi per non bypassare quello che prima era necessario fare, cioè avere dei tempi al quale uno prendeva le situazioni e poi faceva una ricostruzione, però erano su cellule ad esempio diverse, mentre in questo caso si può seguire in diretto quello che sta succedendo all'interno di una cellula e quindi con tutto quello che riguarda la videomicroscopia, che, diciamo, sono le nuove frontiere degli aspetti, di certi aspetti morfologici. Non vuol dire che non utilizziamo ancora i metodi precedenti, che rimangono sicuramente molto utili, però abbiamo ampliato la gamma. Quali sono, cosa hanno in comune queste tecniche cosiddette morfologiche, cioè cosa intendiamo con tecniche morfologiche? Intendiamo tutto quello che conserva la morfologia cellulare e quindi questo è il presupposto quando noi intendiamo avere un approccio che richiede di mantenere la struttura cellulare, vuol dire che prendiamo un aspetto, un approccio che appartiene a queste tecniche cosiddette morfologiche. E questo ci porta subito a seconda considerazione, che vuol dire che tutte le tecniche morfologiche prevedono l'utilizzo di microscopi. Potranno essere microscopi di diversi tipi, compatibili anche con cellule viventi, però sono indispensabili, bisogna alla fine guardare. Ok? Perciò è il regno dell'immagine. In effetti piace molto di solito come tipo di approccio a chi è sensibile da un punto di vista artistico, diciamo, all'immagine, alla fotografia, perché rientra in questo tipo di caratteristiche e in effetti noi morfologi amiamo le foto fondamentalmente, che sia sul preparato biologico oppure la fotografia più in generale. Possono fornire ovviamente delle indicazioni da un punto di vista strutturale, però come vedremo si riesce anche ad abbinare diverse tecniche di rivelazione in modo tale da avere anche delle informazioni di tipo molecolare, non è soltanto un aspetto strutturale, possiamo ricavare delle informazioni di tipo molecolare che potranno essere completate attraverso anche altre tecniche, non utilizziamo mai un'unica tecnica, questo è un principio, dobbiamo sempre avere più approcci in modo tale da poter confermare l'ipotesi, come dicevamo, nel metodo scientifico che è stato avanzato. E quindi abbiamo sempre le tecniche morfologiche ad altre tipologie di tecniche, però anche attraverso l'aspetto diciamo di localizzazione possiamo abbinare delle informazioni di tipo molecolare, lo vedremo assieme. E poi, come abbiamo detto, si possono applicare sia a materiale morto che a materiale vivo. Questa è la classica rappresentazione degli ordini di grandezza di quello che si riesce a vedere utilizzando due macrotipologie di microscopia, quella cosiddetta in campo la microscopia ottica, scusate, che prevede un'onda luminosa, e la microscopia elettronica che prevede invece l'utilizzo di fasci di elettroni e ha una maggiore risoluzione, perché altrimenti cioè oltre, fino a poco tempo fa, oltre la dimensione dell'onda stessa non potevamo riuscire ad avere una risoluzione da un punto di vista visivo, e quindi bisognava passare dalla microscopia ottica alla microscopia elettronica. Vi faccio solo notare che qua c'è anche l'occhio umano e vedete che in realtà l'occhio umano arriva ancora alla percezione delle cellule eucariote. In effetti quando uno ha le cellule in coltura, in particolare vi avevo detto se non sono più adese, riesce a vedere la presenza delle cellule, cioè se io ho una piazza di coltura vuota, solo con il mezzo, oppure la piazza di coltura dove c'erano delle cellule adese che poi ho fatto venire in sospensione o staccato dal fondo della piastra, me ne accorgo perché visivamente vedo che queste cellule appaiono come una specie di piccola sabbietta. Detto quello, ovviamente riesco solo a percepire il fatto che ci siano le cellule. Io mi riferisco alle cellule sommatiche, non vado sulla cellula uovo, d'accordo? Rimaniamo nell'ambito di queste cellule che hanno una dimensione che è dell'ordine, diciamo, dai 10 ai 100 micrometri. Perciò se ce ne sono tante riesco a percepirle, se ce n'è una unica non riesco a vederla, ok? Perciò è una percezione del fatto che siano presenti. Non riesco a studiare sicuramente delle cellule senza l'uso di un microscopio, perché siamo al limite della risoluzione. Riesco a utilizzare il microscopio ottico per vedere le cellule in quanto gli ordini di grandezza che vanno appunto fino a un diciamo fino al micrometro per essere ancora in quello che range normalmente dove utilizziamo il microscopio ottico, riuscirà sicuramente a poter studiare tutta la cellula. Sono al limite per vedere gli organelli cellulari e rapidamente se voglio vedere la struttura dell'organello cellulare, tipicamente avete tutti visto delle immagini di mitocondri, che sono una cosa molto facile da trovare sia nei libri sia in rete, sono tutte delle immagini di microscopia elettronica, queste immagini che sono in bianco e nero dove in effetti uno vede bene dove sono le creste, percepisce, perché proprio al limite dipende un po' dal preparato, il fatto che siano una doppia membrana, non sempre, dipende anche lì dell'ingrediente che è stato utilizzato, però questo vedete che ci porta, diciamo, verso l'uso del microscopio elettronico, cioè per poter apprezzare senza altri tipi di marcatura soltanto il tessuto analizzato e vedere gli organelli cellulari, che sia il nucleo, che sia i mitocondri, vederlo veramente, bisogna andare sulla microscopia elettronica. Con la microscopia ottica riesco a percepire, oppure riesco assolutamente anche a studiare se ho ricorso a dei metodi che portano a una colorazione, quindi così riesco a differenziare quello che sto cercando, oppure a una fluorescenza, che sono le due tipologie di marcatura che possiamo utilizzare e ci troviamo fornito. Quindi la risoluzione, abbiamo detto, della microscopia ottica era limitata dalla lunghezza dell'onda della luce, e quindi bisognava passare dalla microscopia ottica alla microscopia elettronica. Fino al lavoro di questi tre signori che l'anno scorso hanno ricevuto il premio Nobel per aver lavorato nella messa a punto di metodi che ci portano verso la nanomicroscopia, cioè sono essenzialmente dei chimici e fisici che hanno portato la fluorescenza in particolare a un'alta risoluzione. E quindi, solo per aggiornare lo schema precedente a quella che è la microscopia oggi, non è che è stato scoperto l'anno scorso, che sono i lavori degli ultimi 20 anni, ma di cui loro sono stati i pionieri, che hanno permesso lo sviluppo di nuovi microscopi che, pur essendo in microscopia ottica, permettono di avere una risoluzione che va al di sotto della lunghezza d'onda minima. E quindi non vado incontro ai dettagli da un punto di vista, diciamo, fisico, ma chi di voi può trovare tutte le informazioni in rete che permettono di capire questo, e qualcosa vi ho anche messo come materiale supplementare sul sito. E quindi abbiamo, in questo modo possiamo superare parte dei limiti che erano della microscopia ottica, perché abbiamo esteso la risoluzione allo stesso ordine di grandezza della microscopia elettronica, con un grosso vantaggio che vedremo, di poter avere delle colorazioni che sono più facili da fare, di non aver più bisogno di avere delle sezioni preparate in un modo che era molto particolare, senza avere più bisogno di una tipologia di microscopio che è decisamente un strumento molto impegnativo, sia nell'uso che del costo che della manutenzione. Non significa che non si faccia più la microscopia elettronica, significa semplicemente che abbiamo aumentato gli strumenti che abbiamo a disposizione e la tipologia di esperimento che possiamo realizzare. Allora, ho già accennato, ho già dovuto inserire alcune parole che riprendiamo adesso. E quindi abbiamo due grandi macro tipologie di microscopi, quelli detti ottici, usano la luce, che sia una lampada classica, tra virgolette, oppure un fascio laser, ma sempre di luce si tratta. E rispetto alla microscopia elettronica, che utilizza invece un fascio di elettroni. La microscopia ottica si suddivide in due tipologie che sono chiamate la microscopia in campo chiaro e la microscopia in campo scuro. Quella in campo chiaro prevede di avere delle colorazioni, e sono delle colorazioni cosiddette colorazioni istologiche, da un punto di vista storico sono i primi microscopi che sono stati sviluppati, o quelli che utilizzerete per l'esercitazione sono dei microscopi ottici in campo chiaro. Vengono ancora, come quello che vedete qua, vengono ancora molto utilizzati anche in campo biomedico per fare le analisi, ad esempio i patologi le utilizzano proprio di routine per poter analizzare i tessuti che vengono preparati in un primo tempo quando ci sono delle biopsie con semplicemente una colorazione come quella che vedete sopra, che permette di distinguere i nuclei dal citoplasma o dal materiale extracellulare e avere già rapidamente un'idea della morfologia e dell'organizzazione cellulare. Se c'è un danno, se c'è un'alterazione, cominciano già a percepire qualcosa. Dopodiché, per sapere di più, si può andare su delle tecniche sofisticate. Non pensate che le cose più semplici o le cose che sono state sviluppate da più tempo vengano abbandonate. Vi ho detto, si aumentano, diciamo, le tecniche, aumentano gli approcci, quelli che sono stati le pietre miliari storiche spesso continuano assolutamente ad essere utilizzate. E quindi questa è la microscopia in campo chiaro classica, in cui riconoscete un microscopio che non presenta, diciamo, caratteristiche particolari. Qua c'è questo tubo sopra, è il solito perché si può mettere una macchina fotografica o collegarla a un computer per l'acquisizione di immagine, ma di per sé non è che sia utile alla microscopia, ma è utile per l'acquisizione di immagine. Quattro evolver con i diversi ingrandimenti, cioè anche quelle che uno riceveva a Natale per fare il piccolo biologo, più o meno è fatto così, ok? E poi ci sono, sempre in campo chiaro, possiamo avere dei microscopi che non richiedono una colorazione. Cioè il microscopio ottico in campo chiaro semplice richiede che il tessuto sia, o se dovessi posso anche usarlo con le cellule, però ci deve essere una fase di colorazione. Il tessuto di per sé non è colorato. Se voi vedete questa immagine è perché c'è stato un trattamento chimico che ha portato alla colorazione. Se non ho una colorazione e metto direttamente il vetrino sotto il microscopio, non riesco assolutamente a vedere niente, il materiale è trasparente e io non ne percepisco la struttura. Esistono però degli altri microscopi che giocano su altre caratteristiche del tessuto e sono molto utilizzati in particolare per le cellule in colture, che sono i microscopi cosiddetti a contrasto di fase, e poi ce ne sono di diverse tipologie, vedremo su qual è il principio che permette di capire come funzionano. E questi microscopi a contrasto di fase sono microscopi ottici in campo chiaro, ma che non necessitano di colorazioni del materiale, e sono tipicamente i microscopi che utilizziamo per di routine guardare in che stato sono le cellule che abbiamo dentro alle piastre di colture quando si fanno le colture cellulari. E quindi in questo caso è il percorso ottico che permette di fare come delle ombre, che fare un contrasto, in effetti si chiama proprio a contrasto di fase, per poter apprezzare la morfologia e la presenza delle cellule. Un'altra caratteristica che su questa foto non si percepisce, se voi state attenti, questo microscopio che viene utilizzato, che vedete qua, in realtà è molto simile a quello che abbiamo visto sopra. Si differenzia per il fatto di avere questa caratteristica del contrasto di fase, e due, se io voglio vedere delle cellule in colture, ha la caratteristica di avere il revolver con gli obiettivi, non sopra, vedete che non ci sono qua, ma saranno sotto. Saranno sotto perché? Perché le cellule sono in colture, sono sul fondo della piastra, sopra c'è il mezzo di colture, non potrei scendere con l'obiettivo dentro al mezzo di colture. Due, devo tenere la piastra chiusa in modo tale che il materiale rimanga sterile. Se arrivo con l'obiettivo sopra, sul coperchio della piastra, sono troppo lontana, non riesco a mettere a fuoco. E quindi per bypassare questo problema, questi microscopi hanno in realtà gli obiettivi sotto. Avendo gli obiettivi sotto, riesco ad avvicinarmi, cioè si appoggia su una piastra che ha un buco e l'obiettivo si avvicina a questo punto rispetto a quello che io sto osservando, le cellule in colture che sono sul fondo della piastra, o la distanza che separa l'obiettivo dalle cellule è soltanto lo spessore della piastra di coltura stessa e quindi è compatibile con le distanze focali e riesco a mettere a fuoco. Quindi questi microscopi sono cosiddetti rovesciati e apprezzate la differenza, vi dicevo, no, le competenze che dovete avere per riconoscere se uno diritto o uno rovesciato, si guarda dove sono gli obiettivi. Se sono sopra è un microscopio cosiddetto diritto, se sono sotto è cosiddetto un microscopio rovesciato. Nel 90%, anzi direi quasi nel 100% dei casi, è rovesciato e a contrasto di fase, ok? Per il motivo che vi dicevo. Le due tipologie di microscopi, cioè che siano sia diritti sia rovesciati, possono avere un'aggiunta, un modulo che permette di avere un'illuminazione in fluorescenza, che permette di avere la possibilità di vedere non soltanto degli oggetti colorati, oppure attraverso il contrasto di fase, il fatto di contrasto di fase, non l'ho sottolineato, ma questa è un'immagine a contrasto di fase, queste sono delle cellule in coltura e qui questo è un gruppo di cellule, qua ce ne sono due che finiscono una divisione cellulare, questo è un altro gruppo di cellule. E questo, si vedono queste cellule nonostante non siano colorate. Se queste cellule le guardo con un microscopio che non è a contrasto di fase, praticamente non vedo niente, perché non apprezzo il contrasto. Mentre con il contrasto di fase riesco a vedere queste cellule, che come vedete la differenza non sono colorate. Posso utilizzare delle tecniche che sia a livello del tessuto che della singola cellula potranno rendere queste cellule o questo tessuto in parte fluorescente. E per vedere la fluorescenza è come il fuoco d'artificio. Quando è che vedete il fuoco d'artificio? Di notte perché ci deve essere il contrasto, perché di nuovo per vedere e apprezzare molto la fluorescenza non si fa su un campo dietro bianco, ma su un campo che è nero dietro e quindi andiamo nel campo della microscopia, un campo scuro. In effetti vedete che lo sfondo dove non c'è il materiale, o se il materiale non è stato colorato, vediamo tutto nero. E quindi questa è la microscopia a fluorescenza, che viene anche chiamata microscopia a fluorescenza o in campo scuro. Come sono due modalità di dire, in campo chiaro microscopia ottica semplice, oppure ottica a fluorescenza, cioè in campo scuro. Da un punto di vista degli ingrandimenti, siamo sempre nello stesso ordine di grandezza, non è che ho un ingrandimento diverso a secondo che sia in campo chiaro o in fluorescenza. gli obiettivi che sono utilizzati e il tipo di risoluzione è lo stesso. Posso combinare tra l'altro queste diverse modalità di osservazione, perciò lo stesso microscopio diritto mi permette di vedere in campo chiaro e, se anche a fluorescenza, anche in campo scuro. Lo stesso microscopio rovesciato, se è rovesciato semplice vedo solo in campo chiaro, se è un rovesciato a fluorescenza vedo in campo chiaro, vedo in campo scuro, se è rovesciato vedrò anche, avrò la possibilità di mettere il contrasto di fase. Sono fondamentalmente regolazioni che cambiamo e il fatto di accendere delle lampade che sono diverse, cioè la lampada a fluorescenza oppure la lampada che permette di vedere in campo chiaro. Okay? Gli anelli, che sono per i percorsi ottici, mi permettono di vedere in modo classico oppure con l'anello del contrasto di fase, e quindi diventa un microscopio a contrasto di fase. Okay? Queste sono le sovrapposizioni. Tutt'altra musica con la microscopia elettronica. Ho ancora dimenticato una cosa, perché qua ho scritto la fluorescenza classico oppure col focale. E col focale ci porterà poi dopo verso la nano microscopia, che in realtà è una nano fluorescenza. Per microscopio confocale si intende un microscopio che permette di fare delle sezioni cosiddette ottiche. Tanto vi ho detto quasi tutto, ma poi ho tutte le diapositive che riprendono queste cose e le rivediamo dopo. Però almeno così abbiamo una panoramica generale. Cosa vuol dire un microscopio confocale? Vuol dire che questo è il mio preparato in taglio trasversale, ok? E io vado a osservarlo da sopra, d'accordo? Se sono in microscopia ottica, il mio preparato può avere uno spessore di diverse micron. Se sono in microscopia elettronica, ho una limitazione, il mio preparato deve essere molto più sottile, perché possano attraversare gli elettroni. Torniamo all'ottica. All'ottica, con un microscopio classico, io quello che osservo sarà il risultato sotto una fonte luminosa, ed è il risultato dell'onda luminosa che ha attraversato tutto il preparato. Ok? Io ho il mio preparato, mi microscopio e guardo il fascio luminoso deve aver attraversato tutto il preparato. Ha attraversato tutto il preparato, e tant'è che se il preparato è un po' spesso riesco anche a percepire che alcune cose sono a fuoco, alcune cose no, oppure devo modificare la messa a fuoco per riuscire a vedere se ad esempio il mio preparato non è praticamente così tutto sulla una superficie liscia, ma ha dei volumi che sono diversi, e vedo tutto. La differenza con la microscopia confocale è che il microscopio confocale permette di fare delle sezioni cosiddette ottiche. Perciò il mio preparato è lo stesso, ma quello che riesco a fare attraverso il passaggio della luce e della filtrazione della luce è il fatto che io vedo soltanto quello che corrisponde a un piano focale. Riesco a mettere a fuoco soltanto in un livello, che è un livello all'interno del preparato. Visto che riesco, questo si fa con microscopi a laser, e nella misura in cui riesco a spostare il fascio laser per la messa a fuoco, riesco praticamente ad avere delle informazioni che mi ricostruiscono tutto quello che c'era sulla terza dimensione. Perché qua ho un piano focale, prendo un'immagine, poi modifico e prendo a un altro livello focale, prendo un altro livello focale e riesco non ad avere quello che vedo come la somma schiacciata di tutte le informazioni, ma riesco a comporla sulla terza dimensione. Il che significa che riesco ad avere un'informazione che è più completa, soprattutto se devo vedere se due oggetti sono, mettiamo questo e questo, oppure se sono uno dentro all'altro. Quando guardo, sommando il tutto, vedo sempre questo tipo di informazione. Se voi guardate da sopra, se ne metto uno un po' più piccolo e uno più grande. Ok? Siete d'accordo? Quando lo guardate da sopra, se avete due oggetti che sono su due piani diversi, visti da sopra, sembrano essere assieme. Se usate un microscopio con focale, riuscite a separare e vedrete prima un'immagine che vi fa vedere questo e poi un'immagine che vi fa vedere l'altro. Se voi invece avete una situazione in cui sono veramente uno dentro all'altro, tutte le immagini che vedrete saranno con i due cerchi che sono presenti. E quindi questa vi permette di avere un'informazione più precisa rispetto a quello della microscopia classica. Per quanto dicevo riguarda la microscopia elettronica, abbiamo una risoluzione molto maggiore. Sono praticamente queste immagini in bianco e nero con una grande definizione. Abbiamo due tipologie di microscopia elettronica, quella cosiddetta a scansione e quella a trasmissione. Quella a scansione permette di apprezzare la tridimensionalità di un oggetto, quella a trasmissione è più l'idea classica di microscopio perché il fascio di elettroni attraversa il preparato. Nel caso della microscopia, faccio questo, prende il nome di SEM, mentre quella scansione che prende il nome di SEM non attraversa ma devia il fascio di elettroni e quello permette di ricostruire la struttura tridimensionale, cioè di avere quello che corrisponde alla superficie dell'oggetto. Tanto qualcosa rivediamo in merito. Quindi, tornando a l'aspetto iniziale, cioè quando noi siamo qua con la microscopia ottica in campo chiaro classica, abbiamo detto che abbiamo la necessità di avere una colorazione del materiale. Questa colorazione o queste colorazioni sono le cosiddette colorazioni istologiche. Si basano su reazioni chimiche o affinità tra coloranti e materiale contenuto nelle cellule. Richiedono sempre di avere un tessuto che passa attraverso dei trattamenti speciali e quindi è morto. Di solito le colorazioni istologiche non si fanno sulle cellule, ma si fanno sui tessuti.
e come dicevamo sono basate sulle affinità tra i componenti del tessuto e i coloranti.
Sono state le prime tecniche utilizzate nel campo morfologico, cioè inizialmente si faceva tutto con queste colorazioni istologiche che sono state utilizzate per parecchio tempo, perché diciamo che la fluorescenza è stata utilizzata praticamente dagli anni 60, cioè a una cinquantina d'anni, non di più, lo sviluppo delle tecniche in fluorescenza, mentre prima o anche con altre tipologie di colorazioni, ma quelle basate su delle interazioni più specifiche, mentre queste coloranti sono delle coloranti che sono abbastanza generici, okay? Però sono state molto utilizzate e utili per vedere le strutture, cioè piuttosto l'organizzazione dei diversi tipi cellulari all'interno di un tessuto. Non ci dà molta informazione da un punto di vista subcellulare, sugli organelli, su questo tipo di cose, anche se qualcosa è stato fatto, ma è stato molto utile per avere un'idea di come sono organizzati i tessuti. E quindi, come ad esempio in questo caso, come sono organizzati i tubuli renali, oppure come la tiroide, oppure come. E sono i preparati che voi vedrete a esercitazioni e che permettono, in effetti per questo motivo, questa parte dell'esercitazione è coerente con lo studio dei tessuti, più che lo studio delle cellule. Perché per le cellule queste tecniche o questo tipo di preparato non è adatto. Se noi passiamo ai diversi ingrandimenti, vedete come si riesce ad apprezzare, aumentando l'ingrandimento fino a 20 per, anche che vuol dire 200 volte con quello dell'oculare, quello che si può ottenere, e permette di apprezzare l'organizzazione tessutale. Qua facilmente vedete che sono queste organizzazioni tubulari, i tubi che sono stati sezionati vi danno questa organizzazione, dove si capisce benissimo che ci sono le cellule che sono le une vicino alle altre, c'è un lume, uno spazio che è l'interno di questo tubulo vuoto, e mentre c'è un altro tipo di tessuto che tiene questi tubi gli uni con gli altri, no? Per metterlo proprio in chiave molto semplice. E quindi è stato comunque un passo già enorme che poter apprezzare com'era questa organizzazione tessutale. Questa è la colorazione che va per la maggiore, sì, veramente strautilizzata, che si chiama emalume eosina, perché ci permette di differenziare i nuclei che appaiono un po' sul blu viola dal citoplasma che o dallo spazio extracellulare che viene colorato in rosa. E quindi vedete subito che ci permette di avere una buona orientazione il fatto di vedere che qua sono presenti i nuclei, e quindi abbiamo già l'idea dell'organizzazione delle cellule. Prende la colorazione anche la membrana e lo spazio extracellulare, e vedete anche il citoplasma che viene colorato. Questa colorazione istologica è utilizzata, vi dicevo, dai patologi, che devono subito avere un'idea di com'è l'organizzazione del tessuto, ed è molto semplice, perché una volta che uno ha fatto il taglio e l'ha messo su un portaoggetto, si passano attraverso questi bagni di coloranti, si monta il preparato ed è subito pronto, e quindi è molto veloce. È basato sul fatto che sono famiglie di coloranti che hanno affinità, si basano su un'interazione basata sulle complementarietà delle cariche elettriche, e quindi perché il nucleo si colora grazie all'emaluma? perché in realtà il nucleo è pieno di DNA. Il DNA, grazie ai gruppi fosfati, ha molte cariche che sono negative e quindi un colorante come l'emalume in realtà si lega a delle molecole che sono caricate negativamente. All'inverso, l'eosina si lega maggiormente a molecole che sono delle cariche positive e per questo motivo c'è una generale differenza di cariche tra il nucleo e il resto delle strutture cellulari sulle quali si basa questa differenza di colorazione. E quindi il blu è l'emalume che colora le molecole caricate negativamente e quindi sono acidi, e le eosine colora invece quelle che sono caricate positivamente e quindi ammano le sostanze acide e quindi sono quelle acidofili, e questo permette di avere questa colorazione istologica. Vedete che la differenza subita. Sì, perché poi queste coloranti spesso sono anche, a volte il colorante viene anche utilizzato proprio per vedere quello che si fa, che è anche un altro tipo di cose, e l'altra cosa ancora è che si usano a volte più proprietà delle stesse molecole, e quindi in questo senso possono esserci queste stesse nomi di queste stesse molecole che vengono ritrovate. Non so, non mi sono mai posto il problema qual è esattamente la composizione quando ci sono, come nei disinfettanti, perché a volte la stessa base messa in un contesto diverso può avere un effetto diverso. Questo è il risultato anche di una colorazione di tessuto, ma in campo scuro. E vedete come la risoluzione in campo scuro è anche molto maggiore, cioè riusciamo ad avere una risoluzione più alta rispetto a quella che si ottiene in campo chiaro. In questo caso non è un problema di microscopio, ma un problema di colorazione, in quanto quando uso un colorante, il colorante praticamente porta precipitato, si lega in modo da a essere abbastanza grossolano, okay? Mentre la fluorescenza mi permette di avere una colorazione che è molto più snella, che è molto più definita, e quindi aumento la risoluzione dell'immagine che ottengo. Però non è una risoluzione dovuta al microscopio, ma un aumento di risoluzione dovuto alla tecnica di colorazione che viene utilizzata. Ok? E in questo senso le colorazioni che permettono di utilizzare la fluorescenza hanno decisamente una risoluzione superiore rispetto a quelle delle colorazioni istologiche. E l'altra cosa che vedete subito è che riusciamo ad utilizzare colori diversi. Perciò ad esempio in questo caso in blu ci sono i nuclei che vedete qua, e che qua c'è il tessuto sottostante, se io guardo qua è quello che c'era in mezzo, d'accordo, che è il tessuto connettivo, e qua lo vedo e vedo solo i nuclei delle cellule. Ho un colorante che mi marca il limite delle diverse cellule e quindi si ha un'affinità per la membrana, e il rosso quello che mi marca alcuni organelli cellulari. Vedete in mezzo il blu perché sono i nuclei delle cellule che formano questo strato. Vedete che il marcatore che uso per far vedere le membrane di queste cellule non ha affinità tra le membrane di queste cellule sottostanti. Ok? Perché qua se ho dei pallini, qua sotto, per quelli che stanno dietro, se non si vede più di tanto, qua sotto ho dei pallini blu. I pallini blu sono i nuclei. Se ho i nuclei, ho delle cellule. Se ho delle cellule, avranno la loro membrana plasmatica. Questa membrana plasmatica, sulla reazione che è stata utilizzata, non ha affinità per la molecola verde che vediamo qua. Tant'è che le membrane di queste cellule non sono verdi, quelle di sopra sì. Lo stesso c'è anche questo tipo di marcatura qua, di questo rosso, che non ritrovo sotto. Questo significa che di nuovo ho una specificità di riconoscimento che mi permette di distinguere tipi cellulari diversi. La fluorescenza ci porterà verso le tecniche immunologiche, cioè le tecniche che permettono di utilizzare la specificità di riconoscimento antigene-anticorpo per affinare la specificità di riconoscimento. Vedremo che potremmo anche utilizzare le reazioni immunoistochimiche con dei coloranti, però di nuovo con una risoluzione molto più bassa, perché viene molto utilizzata in fluorescenza perché non c'è confronto sulla qualità, diciamo, del risultato che ottengo. Qua il blu in mezzo sono i nuclei dello strato cellulare che forma questo tessuto, ok? E quindi troviamo qua i nuclei, le loro membrane, e qua un organello cellulare. Queste cellule sotto hanno la membrana plasmatica, hanno i loro organelli cellulari, ma mancano delle molecole che qua sono state specificamente riconosciute. Questo è un microscopio a fluorescenza, un modo per riconoscere che a fluorescenza, oltre a questi aggeggi che sono ai fianchi, che sono quelli che permettono di regolare la lampada a fluorescenza, essendoci la fluorescenza con anche UV, vedete che questo è per proteggere l'operatore da eventuale esposizione a UV. E quindi un modo per riconoscere che questa è fluorescenza, oltre a questi aggeggi, è il fatto di vedere questa protezione. È diritto o rovesciato? Rovesciato, perché in effetti non vedete qua, non vedete tipicamente gli obiettivi, e quindi se non sono qua vuol dire che sono sotto. Questo è un microscopio rovesciato a fluorescenza. E essendo rovesciato, probabilmente anche qua la possibilità di avere il cambio dell'anello che permette di mettere il contrasto di fase. Questa parte sopra è proprio dove c'è la lampada a fluorescenza e quindi vi permette di distinguere questo tipo di microscopio. Due parole sui microscopi elettronici e poi dopo torniamo su questi metodi di identificazione che abbiamo già intravisto sull'immagine precedente di immunofluorescenza, ma per entrare di più nel concetto. A questo punto nella microscopia elettronica abbiamo sostituito il fascio ottico di luce con un fascio elettronico e riesco a aumentare di 3 ordini di grandezza la risoluzione di quello che osservo e quindi notevolmente superiore. Se noi riprendiamo questo, è tipicamente una marcatura emalume e rosina di tessuto che riesco ad apprezzare in microscopia ottica. Potrei aumentare, non è all'ingrandimento maggiore, vedete che riconosciamo anche in questo caso queste strutture che sono circolari, ma oltre non vado, lo stesso tipo di tessuto visto in microscopia elettronica ci permette proprio di apprezzare l'organizzazione subcellulare, cioè gli organelli all'interno della cellula. E quindi di poter riconoscere qua, in particolare, vedete il limite tra due cellule, quello che è il nucleo, qua c'è un'altra cellula, questo è il suo nucleo, poi qua ci sono un po' di debris, di vescicole che sono piene di materiale che andrà eliminato, questi sono dei mitocondri, ad esempio, potrei ancora aumentare l'ingrandimento per arrivare a vederli più nel dettaglio. E quindi questa è la grossa differenza nel passare alla microscopia elettronica rispetto alla microscopia ottica. Questo è in TEM, vuol dire microscopia elettronica a trasmissione. Questa è la microscopia ottica e questo è il tipo di microscopio. Questo invece è diritto, non è a fluorescenza, questo è il sistema di acquisizione di immagini sopra. Qua c'è un percorso ottico, okay, che attraversa il preparato ed è un fascio di luce, mentre quando devo avere un tessuto, appunto, che spesso nello spessore che avevamo qua è nell'ordine dei micrometri, mentre quando passo in microscopia elettronica devo avere un tessuto che è di un spessore decisamente inferiore, 10 a 100 volte inferiore. Okay? E quindi richiede anche un approccio, richiede anche di trattare il tessuto in modo anche molto diverso, ovviamente deve essere tutto stato fissato, ma fissato in un modo molto forte, in modo tale che quando c'è il taglio non c'è la distruzione, la disorganizzazione di queste strutture subcellulari, okay? E quindi uno che fa microscopia elettronica è un mestiere a sé, non è che uno dice beh, oggi faccio microscopia elettronica, domani faccio un'altra cosa, perché richiede veramente di avere una professionalità in quel campo. Se tu hai bisogno di microscopia elettronica ti rivolgi a qualcuno che fa la microscopia elettronica. Oltre al fatto, come vedete, questo è un microscopio ed è su un tavolo, anche quello a fluorescenza, più sofisticato e tutto, ma comunque sta su un tavolo e di un ingombro, già solo a vedere questo, possono avere anche dei prezzi molto elevati. Possiamo facilmente un microscopio a fluorescenza di ottima qualità con focale, tutto, andiamo sull'ordine dei 100.000 euro o anche qualcosa di più. Con un microscopio elettronico si va su 4-5 volte tanto, solo per darvi un ordine di grandezza di questo tipo di cose, e ci va una stanza, ok? Perché è veramente qua è il posto dove si siede l'operatore e vedete che questa parte qua è quella che permette di gestire il fascio elettronico. E quindi, senza andare nel dettaglio, comunque il principio alla fine non è così diverso, semplicemente qua ci sono strutture che permettono di incanalare il fascio elettronico, mentre in questo caso ci sono le lenti che sono quelle per il fascio ottico. E questo è, diciamo, il principio del microscopio elettronico a trasmissione. Quando invece ho un microscopio elettronico a scansione, più o meno sono sempre questi macchinoni giganteschi, e qua vedete che è la deviazione del fascio di elettroni rispetto alla superficie del preparato che restituisce l'immagine, e quindi non viene attraversato il preparato, ma il fascio deviato che permette di questo è l'attraversamento e siamo in microscopia elettronica a trasmissione. Questo è il preparato sempre in rosso che devia il fascio elettronico e questo restituisce la struttura tridimensionale del preparato. Questi microscopi sono utilizzati non soltanto dai biologi, anzi i biologi le usano abbastanza poco, i microscopi elettronica, la microscopia elettronica a pressione la usano molto gli ingegneri, la usano molto i chimici, che sono tutti quelli che si occupano ad esempio di scienze dei materiali. Ecco, per vedere come un materiale evolve in funzione dell'uso, come si danneggia o qual è la sua struttura appena fatta, perciò ad esempio se noi abbiamo bisogno andiamo al Politecnico, perché loro hanno questo tipo di tecnica, perché per loro è qualcosa, la microscopia non è solo regno dei biologi, cioè ci sono anche altre discipline che utilizzano questi apparecchi. E di nuovo questo è un mestiere a sé, cioè uno non si improvvisa. Un esperto di microscopia elettronica di un giorno all'altro. Ok, quindi riassumendo, questa sono la microscopia elettronica a trasmissione. Il fascio elettronico di una cellula è stato attraversato, dove gli elettroni incontrano molto materiale e vengono fermati, e questo corrisponde alle zone scure, mentre se non c'è una grande quantità di materiale sono soluzioni che non presentano una forte densità, questi elettroni attraversano e questi corrispondono alle zone che sono più chiare. E quindi tutte le zone scure in microscopia elettronica sono a trasmissione, sono tutte le zone dove c'è una forte densità di materiale. E per quello che in microscopia elettronica vediamo il nucleo che è abbastanza scuro, vedremo il nucleolo che è abbastanza scuro, vediamo l'eterocromatina che è la cromatina più avvolta, più compatta, più scura rispetto a quella che è la forma più lassa della cromatina. E quindi è il motivo per il quale vedete che ci sono queste zone interne o queste, questo ci sarà il nucleolo qua associato, poi dell'eterocromatina attorno, oppure la vediamo associata alla membrana dell'involucro nucleare, e questo altri organelli sono più scuri e quindi la lettura di questo tipo di risultato è sempre sull'intensità del grigio. L'intensità del grigio si restituisce quanto densa è una struttura, e l'altro elemento ci permette a questo punto di avere un contrasto che ci dà l'organizzazione subcellulare. Vedete la differenza? Queste sono cellule su un substrato, perciò l'ingegnere piace quello, il biologo piace quello, ciascuno ci trova il suo conto. In effetti noi lavoriamo con l'ingegnere per trovare dei materiali, per far questa storia dicevamo l'altra volta, no? Della riparazione dei nervi. E vi ho detto che uno riattacca i due pezzi, il lato prossimale vicino al corpo cellulare fa ricrescere l'astone. Però se c'è un danno, non posso tirare i nervi perché li danneggio, devo mettere qualcosa in mezzo, devo fare un ponte. Il ponte può essere con del materiale biologico, lo fanno già i chirurghi, però per fare quello rischio di danneggiare un altro nervo, di averci dei problemi, e quindi si sta cercando cosa possiamo mettere in mezzo per assicurare che ci sia di nuovo il ripristino, il passaggio degli astoni che crescono, che devono raggiungere il loro bersaglio. E quindi qualcuno produce il materiale e qualcun altro studia come le cellule interagiscono con questo materiale che si propone di utilizzare per fare queste terapie riparative. Okay? E quindi non è uno scherzo, cioè proprio l'aspetto, la cellula si comporta in modo diverso a secondo del tipo di materiale che incontra. E quindi studiare sia le caratteristiche del materiale sia il comportamento cellulare è veramente l'interesse da un lato del biologo e dall'altro dell'ingegnere. E vedete il tipo di immagine che è completamente diversa rispetto a questa, cioè questa è la microscopia elettronica a trasmissione, questa è la microscopia elettronica a scansione. se vogliamo, assomiglia di più il parallelo con il contrasto di fase nella microscopia ottica, ok? Perché anche il contrasto di fase sfrutta in realtà restituisce almeno delle immagini che assomigliano di più a questo, anche se attraversano un campione. E quindi anche lui cambia lampada, no? Questo solo per dirvi, non potete sbagliarvi, sono tipologie di immagini completamente diverse. Però vedete che la risoluzione da un punto di vista della grandezza che si riesce ad osservare è dello stesso tipo, perché sempre di microscopia elettronica si tratta. Sotto vedete quelle che sono delle immagini che sono state trattate poi dopo al computer, e quindi si trovano molte anche dei risultati scientifici delle immagini, perché una volta che uno ha una immagine in bianco e nero, che è sempre così che viene acquisita, può ricolorarla attraverso software che permettono semplicemente di mettere in risalto diverse intensità di grigio, associando a queste diverse intensità un colore. E quindi la microscopia elettronica non fornisce mai un risultato colorato, ok? Ma non di meno troverete in giro delle immagini colorate, basta sapere che sono le colorazioni che vengono costruite, che vengono associate semplicemente con il trattamento dell'immagine digitale, che è completamente diverso rispetto alle colorazioni istologiche che colorano veramente il tessuto. In questo caso, in microscopia elettronica, non c'è nessuna colorazione. Quello che porta adesso la nanomicroscopia sarà di poter avere delle colorazioni vere, cellulari, osservabili in scala nanometrica. Ok? Però quando parliamo di microscopia elettronica sono soltanto colorazioni da un punto di vista proprio digitale e non ha niente a vedere con il preparato. La nanoscopia permette appunto di avere, invece di avere il raggio laser che dicevamo nella microscopia confocale come qua, statico e che osserva, permettendo di lavorare sull'asse Z cosiddetto, cioè sulla profondità, cambiando la messa a fuoco sui diversi piani focali. Nel caso della microscopia, della nanomicroscopia, che è sempre a base di raggi laser, in realtà c'è una possibilità di essere così precisi, di avere anche nell'asse XY una scansione di tutto il preparato. E quindi non è più un'immagine presa in colpo solo, ma proprio perché riesce ad avere questa risoluzione nanometrica, deve praticamente fare la scansione, l'acquisizione di immagine, e quindi lo fa sia sui piani Z sia sui piani XY. Ci sarà poi tutto il trattamento dell'informazione per ricostruire tutto quello che è stato acquisito attraverso questi metodi. In pratica si fa una selezione dell'informazione, cioè si riesce a filtrare il raggio laser in modo tale che si abbassi la risoluzione e che si vada al di sotto della dimensione minima dell'onda laser, e quindi si riesce a eliminare quello che è al di fuori di quello che voglio registrare. Si arriva praticamente a una microscopia singola molecola, e quindi tra uno e l'altro sono riusciti effettivamente, appunto, dopo a fare delle ricostruzioni,
a base di trattamento dell'immagine e ad avere una scala nanometrica. Si riesce ad avere questo risultato perché in realtà c'è una sequenza di attivazione e desattivazione della fluorescenza. Promesso, più come memoria non possiamo andare nel dettaglio di questo tipo di microscopia, vi ripeto, se qualcuno può leggere qualcosa di più su questo tema, la cosa importante è comunque di sapere che esiste, di sapere che si riesce adesso ad avere in microscopia fluorescenza una risoluzione che è paragonabile a quella della microscopia elettronica. In effetti queste sono delle immagini che sono state prese con il nanomicroscopio e vedete che il tipo di risoluzione che si riesce ad avere è simile a quella delle immagini in bianco e nero che vi ho fatto vedere in precedenza, e la grossa differenza è che si riesce ad abbinare queste alle marcature in fluorescenza. E quindi questa era quello che si otteneva al massimo con la microscopia fluorescenza già di ottima qualità. Vedete che si riesce ad avere invece, ad esempio qua non riesco a capire come sia esattamente la situazione, avendo aumentato la risoluzione si riesce a scendere praticamente a livello di singola molecola. Ok, facciamo l'intervallo e poi vediamo i principi di queste colorazioni. Thank you. chiamato le regole. Ciao.
La devo inserire io.